ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore, chiediamo la sua benedizione, la sua grazia nell'ascolto della sua parola, il dono del suo Santo Spirito, lo invochiamo di nuovo davanti a Lui. Donaci, Signore, il tuo spirito di santità, perché possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo il capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi. Non sono forse libero io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono. Voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato. La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano. È la legge che dice così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi, poiché colui che ara deve arare sperando e colui che trebbia trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all'altare, dall'altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me. Preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge e per coloro che non hanno legge, pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce. Noi, invece, una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Raccogliamo qualche spunto nel silenzio, poi un momento di riflessione. Questo capitolo per certi versi interrompe un pochino un discorso che era avviato apparentemente, poi in realtà ha una sua, un suo possibile collegamento, no? Un legame, no? Non sarebbe qui altrimenti, no? Però c'è anche chi ipotizza che questo capitolo potrebbe essere un'aggiunta, intercalato poi successivamente nel contesto, perché immediatamente il tema trattato nel capitolo 8 si ricollega più nel capitolo, col capitolo 10 che non appunto immediatamente con il capitolo 9. C'è una connessione, adesso la evidenziamo, però immediatamente non appare, perché nel capitolo 8 si parla, se ricordate, abbiamo parlato della vera carità che sa rinunciare anche a una propria consapevolezza, una propria idea, un traguardo raggiunto, per non scandalizzare il fratello più debole, impreparato, ancora con una coscienza non chiara. Era riguardante la questione delle carni offerte agli idoli, no? Se mangiarne o non mangiarne. Appunto, quello che deve prevalere, dice Paolo, è il principio della carità, non solo un'idea, no? Una consapevolezza che viene appunto da una comprensione, una conoscenza. C'è bisogno invece di uno sguardo anche pieno di carità verso il fratello, verso i fratelli della comunità e verso chi si sta avvicinando adesso, no? Al Vangelo. Capitolo 9 invece introduce un tema che apparentemente sembra altro, no? Perché è Paolo che parla di se stesso, del suo apostolato, di come ha vissuto e vive, no? Il suo essere apostolo in quella comunità in particolare. Quindi richiama in qualche modo la sua esperienza in mezzo ai Corinzi, come apostolo del Vangelo, e in particolare insistendo sul fatto che non, pur potendo, non ha usufruito di quel diritto di essere sostenuto dalla comunità stessa. Lui come apostolo appunto del Vangelo, impegnato, no, nel portare questo annuncio. Come ricorda, lo stesso Signore ha disposto, se vi ricordate nei Vangeli, Gesù, citato da Matteo, i paralleli, il parallelo di Luca, nella missione dei 12 e dei 72 nel Vangelo di Luca, si dice che appunto quelli che vanno, i missionari, mangeranno di quello che gli sarà dato e non porteranno nulla. Invece Paolo richiama la sua esperienza e insiste su questo fatto che, pur potendo, non ha usufruito di questo. Come si può collegare, no, con il discorso precedente? Ma in un certo senso lo possiamo collegare appunto come un segno, lo dice la prima parola che ribadisce in quelle domande retoriche che incominciano, introducono questo capitolo, no? È come un segno di libertà. Un segno di libertà nello spirito. Non sono forse libero io? Insiste su quella libertà che poi, vedete, attraversa un po' il capitolo, ne parla ancora di questa libertà e poi parla del contrario, dice che si è fatto schiavo. Lui, pur essendo libero, dice, no, al versetto 19, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Alla fine parla del suo corpo dicendo, anzi, io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, sempre nel nome di quella libertà, che quindi assume una veste, un significato anche ben preciso, questa libertà. Non è la libertà, non è libero arbitrio, non è semplicemente il fare quello che voglio, ci ritornerà poi a capitolo 10 su questo, Quindi il collegamento in qualche modo c'è, perché poi appunto al capitolo 10 si parlerà ancora di questa libertà. E potremmo collegarlo in questo modo con ciò che precede, quindi, cioè sul fatto che la carità vera è in qualche modo l'espressione di una libertà, di una capacità di essere libero, quindi non schiavo nemmeno di se stessi, perché attenzione, la più grande libertà è quella, sta dicendo Paolo. Ed è una cosa interessante, ecco, no? Questo parallelo. Poi, che sia proprio, potrebbe anche essere che sia un testo aggiunto successivamente, però, ripeto, a livello logico non è proprio completamente avulso da ciò che precede. No, questo esempio di Paolo, dove parla di se stesso, non è una mancanza di modestia, è un segno chiaro che lui vuol dare, lo ha già fatto nei primi capitoli, quando abbiamo letto i primi capitoli. Paolo non lo fa per mettere al centro se stesso, ma per dire che cosa ha fatto il Signore, no? Perché avete sentito cosa dice, lui che non è senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo. Quindi la sua libertà è condizionata in questa appartenenza al Signore. È lì che Paolo scopre e ritrova la radice della sua vera libertà. È paradossale, no? Liberi nella legge di Cristo. E sappiamo qual è questa legge di Cristo. Poi lo dirà splendidamente, troveremo dopo i testi in cui affronta e ci comunica, ripeto, in modo splendido questo dono d'amore, no, che viene dal Signore, la legge di Cristo, che supera la legge di Dio intesa come la legge veterotestamentaria, no, quello che era contenuto nella legge mosaica, supera e completa. Paolo è sotto quella legge liberamente. Ecco, una scelta c'è stata, certo, dice Paolo, ma quella scelta diventa poi una scelta che lo porta a fare altre scelte conseguenti. E questo, no? La vera libertà e la vera carità. La carità porta a fare delle scelte e fa appunto l'esempio di cui abbiamo ascoltato. E riprendiamo un po' il testo appunto per entrare in questa testimonianza che Paolo dà. Paolo richiama appunto l'esperienza concreta che la comunità di Corinto ha vissuto insieme a lui e lui con loro. Indissolubile. Per cui afferma chiaramente che il suo essere apostolo forse da altri può essere messo in discussione, e lo era magari. Paolo ventila, fa capire, no, che ci sono alcuni che non sono proprio, no, favorevoli a lui, no? Per vari motivi. Ma voi, dice, voi no. Anzi, dice una espressione bellissima, dice: per voi almeno lo sono, voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato, nel Signore, il sigillo del mio apostolato. È bella questa espressione, no? Il sigillo era appunto quello che si poneva, no? Che poneva il re o un delegato, qualcuno, per segnare, per definire, no, un documento, no, o una legge, un'ingiunzione o altro, il sigillo. Ecco, voi siete il sigillo del mio apostolato, dice. Cioè in voi si rivede quello che io sono, come apostolo, come annunciatore del Vangelo. Perché non esisterebbe quella comunità se non ci fosse stato il mio annuncio. E Paolo, senza mezzi termini, lo ha già detto, ripeto, nei primi capitoli, vi ricordate quando disse: potete avere molti pedagoghi, ma un solo padre. È vero, io vi ho generato nell'annuncio del Vangelo, no? In Cristo. E qui di nuovo lo ribadisce con questa espressione. Ma dove vuole arrivare? Perché la prima espressione era: non sono forse libero io? Di quale appunto libertà Paolo vuole parlare? E ci arriva. E infatti seguono altre due domande. Perché c'era qualcuno che lo accusava. E non siamo ancora, nella seconda lettera ai Corinzi si parlerà poi di cosiddetti superapostoli, li chiama così un po' in tono dispregiativo Paolo, no? Ironico ma dispregiativo, di persone che arrivate dall'esterno cominciarono a criticare quello che Paolo aveva annunciato, no? Il Vangelo, no? La comunità corinzia, quasi come superiore a lui. Qui probabilmente siamo prima, perché questi che l'accusano sono, almeno da quello che si capisce nei primi capitoli, dentro la comunità stessa. Sono persone che incominciano a portare, a sobillare, a portare divisione. E in nome di io, di Cefa, io l'abbiamo sentito, ripeto, nei primi capitoli. Io di Paolo, io di... Ma Paolo ha già risposto su questo, che non ci può essere una divisione. Non si può essere di uno o dell'altro, si è solo del Signore. Per questo riafferma qui la sua libertà, in questo. Una prova? Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Perché anche Barnaba aveva con Paolo associato questa cosa, ecco, di, come dire, sostentarsi con i propri proventi, con il proprio lavoro. Era stata una loro scelta, ma pur avendo il diritto invece di essere sostenuti. E poi fa una serie di esempi, no? Per rafforzare la cosa, no? Far capire che non c'è nulla di scandaloso che appunto chi annuncia il Vangelo viva, no? Di quello, no? Se dedica la sua vita solo a quello. Un po' quello che viviamo noi sacerdoti oggi, no? Sostenuti appunto, no, dalla carità della comunità, della Chiesa, no, in Italia, della comunità. E fa una serie di esempi, no? Chi presta servizio militare, chi pianta una vigna, chi pascola un gregge, che vive di quel frutto, no? Di quel dono, no? E anche sostenuto dalla parola di Dio, cita un testo, no, del Deuteronomio a sostegno, no, di questo. Se noi abbiamo seminato in voi bene spirituale, forse gran cosa se raccogliamo beni materiali? Sarebbe dovuto. E se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo più di loro? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Attenzione a questa espressione. Ecco, arriviamo al punto. Per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Ecco, in questo c'è quel parallelo, ripeto, con il caso precedente. Cioè, io pur potendo avere questo diritto, non l'ho fatto pur di non mettere ostacoli, perché non dicesse nessuno: lo fa per i soldi, lo fa per vivere alle spalle di noi o di voi, se qualcuno volesse, no, mettere il dubbio. In nome di che? Del Vangelo di Cristo. al quale Paolo in questo modo pensa, ecco, di non mettere ostacoli, almeno da questo punto di vista. È molto bello questo, questa testimonianza di Paolo che, certo, rispetto ad altri, forse aveva un lavoro che poteva sfruttare, no, dovunque, in qualche modo, no? Fabbricare tende, no, quelle servono dappertutto, anche, no, nella città, cioè si sarebbero stati acquirenti. Un pescatore, no, come Cefa, non so, no, come Pietro, non so dove potesse, no, esprimere, dove poteva esprimere il suo lavoro, no? E era un po' più difficile. Però certo, al di là di questo, c'è una scelta ben precisa di Paolo. Lo farà anche a Tessalonica, cioè Paolo vuole esprimere una libertà in questo. Una libertà che sia chiara per tutti, proprio per non porre, come dice, ostacoli al Vangelo di Cristo, all'annuncio di Cristo. Vangelo di Cristo, che poi vedete, ecco, troviamo questa espressione, questa parola che poi è ripetuta spesso, no, nel resto del capitolo, dove si parla del Vangelo in una dimensione veramente personale. Per lui il Vangelo è Cristo stesso. Il Vangelo di Cristo non è solo il Vangelo che riguarda Cristo, il Vangelo che è Cristo. Ha valore quel genitivo sia soggettivo che oggettivo. Gesù è insieme l'oggetto e il soggetto di quel Vangelo. E allora Paolo vuole vivere con il Signore e in comunione con il Signore questa profonda libertà, non per la pretesa o l'orgoglio di dire non ho bisogno di nessuno, ma per non mettere, ripeto, ostacoli al Vangelo, perché non ci siano dubbi, non ci siano ombre sul motivo per cui Paolo annuncia quel Vangelo. E lo dice subito dopo. Perché appunto ribadisce di nuovo che chi porta l'annuncio del Vangelo è giusto che tragga anche il vitto, il sostegno, no, in quel Vangelo. Io invece, afferma il versetto 15, non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti. Né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me, cioè dire a scoppio ritardata adesso ve ne scrivo perché poi così, no? No, no, preferirei piuttosto morire, nessuno mi toglierà questo vanto. Ripeto, non per orgoglio, ma perché sia chiaro che annunciare il Vangelo, come scrive subito dopo al versetto 16, non è per me un vanto, ma una necessità che mi si impone. Qui uso un termine greco che significa, era il destino, anche una cosa scritta, no, e che non si può cambiare, no? Ecco, Paolo lo usa per l'annuncio del Vangelo, non per la vita sua, no? Ma per l'annuncio del Vangelo sì. Cioè Paolo si sente ormai completamente posseduto dal Signore e dal Vangelo. Vive solo per quello. Così è stato, di fatto. Non un vanto, ma una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Bella questa espressione, no? In cui Paolo sottolinea il fatto che è un incarico che gli ha affidato, una chiamata che lui sente così profonda da sentirla come in se stessa la stessa ricompensa del suo mandato. È una forma, tra virgolette, di schiavitù, ma appunto, accolta da Lui, a piene mani, totalmente. Ha riempito la sua vita, il Vangelo, di Cristo, Cristo stesso. Ha riempito completamente la sua vita. È il suo tutto. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Ecco, per Paolo la ricompensa è annunciare il Vangelo. È questa la libertà che Paolo ha scoperto. Quella di essere totalmente a servizio del Signore. Per Paolo non c'è libertà più grande di questa. Beh, credo che non abbia tutti i torti, è vero, penso che valga per ogni cristiano, non solo nell'annuncio del Vangelo, nel vivere il Vangelo. Credo che dovremmo trasporre, come appunto fa il testo, perché accostandolo al capitolo precedente sta facendo questo, cioè far capire che vivere nel Signore, vivere nella carità, nell'amore che viene dal Vangelo, l'annuncio del Vangelo porta alla carità, a scoprirsi amati, appunto posseduti dal Signore, ma non posseduti appunto in un senso, peggiorativo della nostra vita, anche se porta i suoi problemi. Paolo vivrà tanti problemi a causa di questo annuncio del Vangelo. Nella seconda lettera ai Corinzi lo dice senza mezzi termini, in modo molto chiaro, forte, ricordando tutto quello che ha passato per l'annuncio del Vangelo, ma senza il minimo dubbio. E non come lamento, non lo dice lamentandosi, che ha subito fustigazioni, che ha subito umiliazioni, che ha subito esilio, che ha subito. Non lo dice per appunto lamentarsi, lo dice invece contento di aver vissuto questo per il Signore. È proprio una rivoluzione, no? Del modo di concepire la propria vita. Quello che può sembrare una privazione, se è per il Vangelo di Cristo, non lo è per Paolo. Tutto reputo come spazzatura, dirà, no? Una lettera ai Filippesi. Di fronte a questo, aver guadagnato Cristo. Ma attenzione, perché qui sta dicendo una cosa anche bella, perché lo aggiunge subito dopo. Tutto questo si traduce appunto non comunque in un vanto fine a se stesso, perché appunto apparentemente allora ci potrebbe essere il rischio di dire vabbè, ti senti grande perché hai fatto questo, annunciare il Vangelo. Annunciare il Vangelo, subito ribadisce Paolo, perché intuisce dove potrebbe portare il suo ragionamento, dice: ma allora, no, per te c'è solo il Vangelo e basta? No, subito ribadisce, il Vangelo significa amare gli altri. Portare il Vangelo, annunciare la buona notizia, no, di questo amore del Signore, non può non coniugarsi con un'attenzione all'altro. A chi porto quel Vangelo? E questo spiega anche il motivo per cui appunto, per esempio, non ha voluto godere di quel diritto di sostentamento. Lo dice appunto dopo, versetto 19. Infatti, pur essendo libero da tutti, attenzione, anche di nuovo questa parola, libero, no? Vedete, nella prima parte ha insistito su una libertà che viene dal Vangelo, che viene da Cristo. Nella seconda insiste in una libertà che viene dagli altri anche, da come vive la relazione con gli altri. È paradossale la libertà cristiana, cioè la libertà che Cristo ha vissuto e che ci insegna. Perché, dice Paolo, pur essendo libero da tutto, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Vedete, lo stesso verbo che usa nella Filippesi per parlare di Cristo, qui lo dice degli altri, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto servo di tutti. Ecco, la carità, sempre di cui si parlava al capitolo 8. Nel nome di quel Vangelo, Paolo vive una libertà che è capace di renderlo non solo servo del Signore, ma servo di tutti. Altrimenti sarebbe una contraddizione, sapete, se ci fosse solo la prima e non la seconda, ci sarebbe una contraddizione profonda, fa capire Paolo. Perché un Vangelo che non sia anche servizio, che non si traduca nel servire tutti, è una contraddizione in termini. Sarebbe una controtestimonianza. Se annunciassi il Vangelo e poi mi servissi di tutti, ecco perché, ripeto, rinuncia a quel diritto. Perché non ci sia la minima ombra, io non sono qui per servirmi di voi, ma per servirvi nel Vangelo di Cristo. E poi dice che ha fatto. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. E qui dice una cosa, no, interessante, perché fa riferimento forse più alla prima fase, diciamo, del suo annuncio, che fu rivolto in un primo momento più ai giudei. Ma penso che possa essere, no, per come lo esprime, anche detto al presente di quello che vive. Cioè, se leggiamo poi i capitoli 9, 10, 11 della lettera ai Romani, che è scritta dopo questa, qualche anno dopo questa lettera, la prima lettera ai Corinzi, capiamo che Paolo non ha mai, come dire, rinnegato il suo essere ebreo, mai, e il suo popolo. Si è rivolto ai gentili, si è rivolto ai pagani, ma non ha mai rinnegato la sua radice, anzi lo dice chiaro e tondo anche lì, al capitolo 9, no? E poi, ripeto, i successivi, 10 e 11, no? Dedica tre capitoli di quella lettera ai Romani a questo, proprio per dire la sua grande sofferenza nel vedere appunto i suoi fratelli, i giudei, lontani dalla fede di Cristo, incapaci di accoglierla. Per cui quello che può fare, lui lo ha fatto e lo continua a fare. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Come dice dopo, lui non è senza la legge di Dio, anzi, dice, essendo nella legge di Cristo. È proprio questo che però lui non può rinnegare, e questo non può rinnegare. Anche da giudeo non può rinnegare quello che Cristo gli ha donato, gli ha fatto comprendere e vivere. Ma per quanto sta in lui, lui viene incontro a coloro che sono sotto la legge, li comprende, come appunto il caso degli idolotiti, no? Dimostra, delle carni offerte agli idoli, no? Se di scandola uno, perché appunto per chi era sotto la legge, quel mangiare quelle carni era un sacrilegio, no, un obbrobrio, non si poteva. E Paolo dice, Se devo farlo, lo faccio. Per guadagnare il fratello. Attenzione a questa parola. Guadagnare il fratello. Vi ricordate che c'è anche nel Vangelo di Matteo al capitolo 18. Vi ricordate, Gesù la applica in una situazione in cui è necessario il chiarimento, il perdono. Per cui se c'è il fratello che ha fatto qualcosa, tu vai a chiarire prima con tuo fratello, se non ti ascolta, no, porta altri due. E c'è proprio la stessa parola, guadagnare, perché ecco, è importante guadagnare quel fratello. Provale tutte. E qui Paolo usa questa parola, di nuovo la usa ancora, al versetto 21. Per coloro che non hanno legge, i pagani. E per loro io mi sono fatto, pur essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Paolo che interpreta, ecco, quella legge di Cristo accanto a coloro che non conoscono la legge e si mette accanto a loro e li comprende e dialoga con loro. È bellissima questa espressione, vedete, di quello che sta dicendo qui Paolo. Penso che veramente dovrebbe segnare, appunto, la pastorale della Chiesa, no? Quello che Papa Francesco sta richiamando abbondantemente e non sempre capito, no? Perché questa capacità di essere accanto a tutti, servo di tutti, per il Signore, questo è proprio del cristiano. E lo sta dicendo uno che era fariseo, cioè uno che era abituato a mettere tanti muri di separazione. Quello è impuro, non si può nemmeno parlare, non ci si può nemmeno avvicinare. Paolo ha superato tutto questo. Noi non so se lo abbiamo superato, no? Tante volte mettiamo tanti muri, come dice appunto Papa Francesco, invece di mettere ponti mettiamo i muri. E se qualcuno prova a mettere i ponti, sbaglia. Non si devono mettere i ponti. Cristiano non mette muri davanti a nessuno, a meno che non sia l'altro a metterli, come dice Gesù in quel passo del Vangelo di Matteo. Se poi non vuole, sia per te un pagano, un pubblicano, cioè, no? Se è lui che non vuole, dopo che tu le hai provate tutte, no? Ma non da te. Non da te deve venire questo. E continua ancora Paolo: mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Debole con i deboli. Può significare tante cose questa espressione. Cos'è questa debolezza? Può essere anche di ordine fisico, di ordine morale, no? Anche lì, appunto, c'è una debolezza che tu devi raggiungere, di cui farti compagno, debole con i deboli, quasi confonderti. Non è facile questo. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto per tutti. No. Dice davvero la totalità, vedete, di quel dono al Signore e agli altri, inscindibile. Donarsi al Signore e al Vangelo per Paolo significa donarsi agli altri. È veramente un'espressione felice, bellissima questa. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipa anch'io. Non so se avete notato che questo partecipe, farne parte, no? È ritornato anche questo, un'altra parola chiave di questo capitolo. È bella anche questa parola, no? Fa sempre, è sempre da coniugare con quella libertà. La libertà di rendersi conto che io sono parte di. Parte di. Non sono il tutto, io, ma tutto per tutti. Il tutto, tutto per tutti. Cioè, il tutto che sono i frammenti della mia vita, il mio tempo, le mie capacità, quello che sono, no? Nella mia complessità, di quello che ognuno è nella sua persona, no? Ma quel tutto non ha senso se non è per tutti. E allora significa prendere parte. Ci ritornerà Paolo, lo ritroveremo, ripeto, in un capitolo, tra poco ci arriviamo, che è uno dei più belli, diciamo, più felici, diciamo, di tutta la lettera, no? Proprio quando parla di questo essere parte. Del corpo, dell'unità in Cristo, di tutti gli uomini e di tutta la comunità di cui sta parlando lì poi in quel capitolo. Ma qui, vedete, è rivolto a tutti, non sta parlando della comunità in senso stretto, solo della comunità dei credenti, eh? Anzi, è proprio rivolto a chi è lontano, che aspetta quel Vangelo. Vedete, è la grande spinta missionaria che porta con sé la Chiesa, tante volte non capita, tante volte osteggiata, perseguitata, no? La Chiesa proprio per questo motivo. Perché noi portiamo qualcosa che non possiamo tenere per noi. E questo a volte viene capito come un proselitismo, no, forzato, ma non è così. Perché è voler rendere parte anche gli altri di quello che si vive, della gioia che si vive nel Signore, che anche loro, e non lo sanno. Peccato, dice Paolo, e non se ne sta con le mani in mano, Paolo. La pagherà cara, purtroppo, questa cosa. Ma non si ferma per questo. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Questa parte finale, vedete, è introdotta da questa altra domanda. Ecco, è un modo interlocutorio di Paolo, che usa spesso queste domande retoriche, no? Vedete, per portare avanti il discorso, no? Per fare un altro passaggio, un altro gradino, no? Introduce con una domanda, lo fa spesso. In questo capitolo lo stiamo vedendo usato continuamente. E qui introduce un'altra cosa, è un po' un invito che stavolta è rivolto proprio appunto anche ai Corinzi e a tutti noi. Correte anche voi in modo da conquistarlo. Ed è bello perché dice una cosa, poi però la contraddice in un certo senso, no? Perché supera l'immagine. Usa un'immagine, una metafora, però poi la supera. Perché appunto, nelle corse uno vince il premio, no? Per noi non deve essere così. Correte. Correte anche voi in modo da conquistarlo, perché c'è per tutti. No, non vince solo uno. vinciamolo tutti, dice Paolo. Però, è questo quello che Paolo voleva, no, prendere da questa immagine, ogni atleta è disciplinato in tutto. Bisogna mettere un po' di ordine nella propria vita, no? Un po' di disciplina, un po' di ordine, cioè nel dire che cosa è più importante, cosa viene prima, cosa viene dopo. Se vuoi raggiungere quel risultato, qualche sacrificio lo devi fare. Sempre, ecco, la logica appunto di quella libertà che sa sacrificare ciò che è secondario, pure qualcosa di importante, ma secondario rispetto al fine primario che è portare Cristo e guadagnare il fratello. Ma non come numero, sia ben chiaro. Beh, Paolo l'ha dimostrato abbondantemente. Non come numero, per dire siamo tanti. No, è perché è l'amore di Cristo che è per tutti. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Le corone, no, erano fatte di rami, di ulivo, no, di vincitori, no? Dicevano queste corone fatte di rami di ulivo, dall'oro, di pino anche. Ma quelle appassiscono, dice Paolo. Noi invece, una che dura per sempre. A noi ci aspetta qualcosa che dura per sempre, nel Signore. A noi, a tutti coloro che appunto sono chiamati a questo, tutti gli uomini sono chiamati. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Bisogna avere una meta davanti. Bisogna sapere dove stiamo andando. E qui Paolo ribadisce ancora una volta in sottofondo, e il sottofondo di questa lettera, il bisogno di una comunione, che è il primo bene da non perdere. La comunione con Cristo e la comunione tra noi, dice Paolo. Quella è la meta. Tutto il resto è strumentale a questa meta. Se perdiamo quello, se perdiamo la comunione, stiamo perdendo Cristo e quindi ci stiamo perdendo anche noi, dice Paolo. Quindi corriamo, ma consapevoli di qual è la meta, l'obiettivo. È veramente forte questa espressione, no? Ripeto, è quella che un po' segna il significato, il senso poi delle azioni, delle scelte, di tutto quello che si fa nella comunità. E qui usa questa immagine sportiva appunto per far capire chiaramente, no? Che l'obiettivo è importante proprio per capire come arrivarci. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Anche attraverso quest'altra immagine, sempre nell'ambito sportivo, però pugilato. E Paolo sta facendo una curva, no? Un momento di riconversione di quello che sta dicendo, legandolo di nuovo a se stesso, giusto per non dire che sto parlando a voi e io sono già fuori o sono sopra. No, io sono il primo, io con voi. Anzi, tratto duramente il mio corpo, non gli altri. Qui Paolo, tra le righe, dobbiamo intendere che tutti i richiami che sta facendo alla comunità, perché finora ha richiamato tante volte i Corinti su questo, quello, quell'altro, l'atteggiamento, ma fa capire, attenzione, prima di richiamare voi, ci sto lavorando io, su me stesso, il mio corpo. E lo riduco in schiavitù, il mio corpo. Non è solo corpo fisico, no? È la sua persona. Quando troviamo corpo in greco, ecco, nel Nuovo Testamento, dobbiamo intendere la persona, l'unità della persona, non solo l'elemento fisico del corpo. E qui Paolo dice appunto che no, è coinvolto lui stesso in questa conversione, no? Non riguarda gli altri e lui no, lui per primo. E anzi, appunto, tratto duramente il mio corpo, la mia persona, e lo riduco in schiavitù nella legge di Cristo. L'ha detto già qual è il punto di riferimento suo. E conclude con un'espressione anche questa, molto felice, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Sempre nell'immagine sportiva, no? Dice, come posso predicare agli altri se poi, appunto, alla fine risulto io squalificato? Quando viene cacciato un allenatore è grave, no? Perché un giocatore ci può stare che può sbagliare, ma l'allenatore, no? È più grave, no? Se sbaglia, perché dovrebbe essere quello che appunto dovrebbe dare il primo esempio e dovrebbe dare anche la guida ai suoi giocatori, se non è capace lui, no? Purtroppo, invece, di questo sentiamo oggi notizie non sempre felici, no? Proprio di chi dovrebbe essere il primo a vivere quello che annuncia. Quando veniamo ordinati i sacerdoti ci viene detto in una frase proprio: vivi ciò che insegni, no? Una delle frasi più belle della ordinazione, no? Sacerdotale. Vivi ciò che insegni. Ecco, Paolo è l'espressione, la testimonianza di chi cerca con tutta la sua vita di essere a servizio del Signore, ma come dice lui stesso, non è facile. È un combattimento, il primo combattimento è con se stessi, non con gli altri. La vera libertà, carissimi, ce lo sta dicendo Paolo qui in questo capitolo, non è la libertà dagli altri, dalle cose, no? E nemmeno la libertà per gli altri, no? Semplicemente, no? Se non parte da una libertà da se stessi, perché altrimenti anche quello che si fa per gli altri potrebbe soltanto incentivare, far crescere l'orgoglio. E Paolo invece fa capire che la vera carità, la vera libertà che coincide con la vera carità, è appunto la capacità di essere liberi di farsi servi. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi ricordo che per chi vuole, no, c'è una 2 giorni a seminario, sabato e domenica, una 2 giorni biblica, organizzata dal MEIC, penso sia la 30ª, mi pare, no, da tanti anni che si sta facendo questa 2 giorni, e dal Movimento, no, per la Cultura, no, dell'Azione Cattolica. E sarà dedicata quest'anno ai Salmi, Gerusalemme nei Salmi, quindi nei Salmi che trattano, toccano, ecco, la città di Gerusalemme, nel suo, sia come città, nel suo significato anche simbolico più profondo di quello che rappresenta. Molto bello, ecco, il tema sarà affrontato sia sabato pomeriggio dalle 17 alle 20 e poi la mattina di domenica dalle 10 in poi, 10 alle 12:30, cosa dovrebbe concludere. Chi è interessato può andare, è una buona cosa. Ancora un ultimo avviso, è stato già detto in chiesa, ma stiamo organizzando questo viaggio in Terra Santa come parrocchia, quindi se qualcuno fosse interessato, è un'esperienza molto bella, ecco, veramente come leggere la parola, cioè dà un gusto della parola, no, della lettura della parola di Dio, veramente eccezionale, perché quando si è in quei luoghi, dopo che si c'è stati, si gusta di più dopo quando si ritorna, non quando si è lì, sapete? Perché quando si ritorna e poi si ascolta un passo del Vangelo, una cosa, sembra di esserci, è più... fa vivere più incarnata quella parola, ancora di più, diciamo.
Se un viaggio pure.
Chi è interessato?
Stanchissima, però mi è piaciuto
andare. Ci rimaniamo. Va bene. Arrivederci a tutti, buonasera.